6 di sera.
Iniziano ad emergere importanti perplessità sul piano di pace americano proposto dal presidente Trump per porre fine al conflitto in Ucraina. Domani in Svizzera, a Ginevra, ci saranno già le prime consultazioni ad alto livello. Buonasera da Alessandro Broggini. Mentre buona parte dei paesi occidentali si consulta per difendere gli interessi di Kiev, ce n'è un altro di paese in Europa ostile alle politiche a favore dell'Ucraina. È l'Ungheria, guidata da Viktor Orban, superato nei sondaggi dall'opposizione. Orban che ha cancellato in maniera improvvisa il congresso del suo partito. Cosa succede in Ungheria? Lo abbiamo chiesto ad un esperto. Parleremo anche di un grande appalto per una società svizzera, si tratta di Zurich Airport, che ha interamente costruito il nuovo aeroporto di Nuova Delhi, la capitale dell'India. A Berna invece è sceso in piazza il personale sanitario. Migliaia di persone hanno manifestato il proprio fastidio nei confronti delle Camere federali, perché 4 anni fa gli svizzeri in votazione popolare si erano espressi a favore di condizioni di lavoro migliori per il settore. E a 4 anni di distanza l'applicazione della volontà popolare ancora non c'è. In chiusura apriremo una finestra su una delle pratiche che nella storia della Svizzera italiana è vista ancora con un certo romanticismo, il contrabbando, quello delle bricolle.
Dopo un'operazione di contrabbando, gli spalloni festeggiavano in modo corale e anche visibile davanti all'intera comunità. Con il tempo cambia la fisionomia del contrabbando, si passa dal contrabbando delle bricolle e si va verso forme criminali.
A parlarci di quegli anni e anche di quel che è successo dopo ci sarà Adriano Bazzocco, che sul tema del contrabbando su delle Alpi ha appena presentato il suo libro. Iniziamo con la guerra in Ucraina, perché gli stati alleati del paese invasi stanno accelerando le consultazioni e le prese di posizione. E questo in risposta al piano di pace americano di 28 punti sul quale Trump vorrebbe un sì da parte ucraina la prossima settimana, un piano nettamente sbilanciato sulle pretese russe. Le prime consultazioni si terranno già domani a Ginevra e per saperne di più siamo in collegamento con Kiev, con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, Davide, quali sono le prossime tappe?
Beh, domani appunto a Ginevra vedremo certamente il primo tentativo di Kiev con i suoi alleati europei di far cambiare idea a Trump, di fargli cambiare almeno parzialmente questo piano di 28 punti che il presidente ucraino Zelensky ha già definito una scelta tra la dignità del paese o perdere il proprio alleato più importante, proprio perché Trump ha detto se questo piano non sarà approvato saranno tagliati tutti quanti gli aiuti a Kiev. Una piccola nota: domani a Ginevra ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio, che nell'amministrazione Trump è ritenuto uno dei più favorevoli all'Ucraina, o forse meglio dire uno dei meno favorevoli alla Russia, e invece dalla parte ucraina ci saranno due figure molto coinvolte nello scandalo corruzione che ha colpito la cerchia di Zelensky: il capo di gabinetto Andriy Yermak e l'ex ministro della difesa Rustem Umerov. Insomma, Zelensky difende i suoi alleati anche dalle accuse di corruzione.
Oggi i leader europei si trovano a Johannesburg in Sudafrica per il vertice annuale del G20, si stanno consultando e coordinando già da lì. Cos'è emerso fino adesso?
È emerso molto chiaramente qual è il punto di vista, diciamo, di tutti gli alleati dell'Ucraina che non sono gli Stati Uniti, ossia con le parole degli stessi leader che hanno firmato insieme un comunicato, parliamo di Unione Europea, Regno Unito, Giappone e Canada: i confini non devono essere modificati con la forza, non si possono accettare riduzioni alle forze armate ucraine, entrambi punti presenti nei 28 famosi punti del piano di pace di Trump, ma, e questa è la parte diplomatica dell'intervento dei leader alleati dell'Ucraina, non attaccano direttamente il piano di Trump, sostengono di continuare ad appoggiare l'iniziativa del presidente degli Stati Uniti, ma dicono soltanto che c'è bisogno di fare ancora un po' di lavoro. Insomma, come si vede, una situazione delicatissima in cui tutti quanti vorrebbero cambiare questo piano, ma insomma nessuno al momento ha la forza o almeno la decisione di attaccare direttamente il presidente degli Stati Uniti.
E vedremo come evolverà. Il nostro collaboratore a Kiev è Davide Maria De Luca. Adesso andiamo in Ungheria, un paese piuttosto ostile nei confronti dell'Ucraina. Ebbene, il partito del premier Viktor Orban avrebbe dovuto tenere oggi, proprio oggi, il proprio congresso, è stato invece cancellato all'ultimo minuto. Sappiamo che il partito Fidesz si trova in una situazione difficile di fronte alle crescenti popolarità di quello di opposizione guidato da Peter Modior. Le elezioni legislative sono previste per la prossima primavera. Fidesz è il partito di estrema destra, filo russo, che domina la politica ungherese da ormai 25 anni, oggi è superato nei sondaggi di vari punti dall'opposizione. Cosa sta accadendo al partito del leader europeo più longevo? Sentiamo il contributo di Manjula Bhatia.
Il congresso del partito di governo Fidesz, programmato per oggi a Budapest, è stato rinviato a dopo le elezioni legislative dell'aprile 2026. Un rinvio non annunciato ufficialmente, i media ungheresi ne sono venuti a conoscenza in modo molto informale solo venerdì, e rinviato è anche quindi il rinnovo delle cariche del partito. Ci spiega per quali ragioni lo storico dell'Europa orientale Stefano Bottoni, professore all'Università di Firenze e per un decennio ricercatore all'Istituto di Storia dell'Accademia Ungherese delle Scienze.
Dunque, in campagna elettorale non è bene mostrare eventuali segni di divisione. Quindi il rinvio del congresso ad una data successiva è stato reso possibile da una modifica dello statuto, una procedura normale, soprattutto normale in un partito che ormai da oltre 30 anni funziona da cassa di risonanza del suo leader. Quindi il rinvio del congresso a dopo le elezioni previste nell'aprile 2026 consente al partito di rimandare qualunque eventuale discussione sulla linea interna e sulla leadership a una situazione più chiara. Se Fidesz, il partito di Viktor Orban, se avrà vinto le elezioni, avremo una determinata situazione; se invece per caso dovesse perdere, naturalmente si potrebbero aprire anche altri scenari.
La campagna elettorale in Ungheria sta entrando nel vivo in previsione di un voto, questa volta estremamente combattuto. Fidesz e il suo leader sono quindi molto impegnati.
Orban gira il paese, dà interviste di ogni tipo a podcast, a televisioni, a radio, va anche, come dire, tra piccole comunità, in villaggi o in piccole cittadine in modo anche quasi improvvisato, cerca di farsi vedere e cerca di rincorrere il leader dell'opposizione Peter Modior, che di questa campagna people to people, diciamo, molto molto vicina a contatto con la gente, ha fatto una sorta di marchio di fabbrica ormai da oltre un anno.
Il declino nel sostegno a Orban è dovuto soprattutto ai problemi dell'economia, stretta fra stagnazione e inflazione, ma non solo. Sentiamo ancora Stefano Bottoni.
Io credo che al di là dei fattori strettamente economici, che comunque giocano un ruolo, l'Ungheria davvero non cresce economicamente da circa 3 anni e mezzo, l'inflazione è cronicamente intorno al 4-5%, quindi su valori abbastanza alti, c'è stata una perdita di potere d'acquisto che ora si sta tentando di recuperare, però indebitando il paese, quindi facendolo precipitare in una spirale di indebitamento estero e di crescita del deficit di bilancio. Ecco, al di là di questi fattori che sicuramente hanno potuto concorrere, c'è una sensazione sempre più diffusa di stanchezza per quanto riguarda la leadership e anche di paura per le derive autoritarie.
C'è infine la guerra in Ucraina, altro tema sul quale l'Ungheria di Orban procede per conto proprio, rifiutando qualsiasi aiuto. Ora gli Stati Uniti di Trump sembrano decisi a far finire questa guerra con un piano che vorrebbero imporre a Kiev e che rispecchia in pieno la posizione ungherese, come ci dice in conclusione dell'intervista Stefano Bottoni, storico all'Università di Firenze.
La posizione di Orban, come è facile immaginare, è quella di sostegno totale a questo piano di pace in 28 punti. Non dimentichiamo che per novembre Orban aveva sognato un vertice Putin-Trump proprio nella capitale ungherese, un vertice che era sfumato dopo che il leader ungherese lo aveva già accarezzato come un risultato tangibile. Io sono abbastanza convinto che sperino ancora di poter ospitare vertice ad alto livello prima delle elezioni ungheresi. In un certo senso, più fosse a ridosso delle elezioni, meglio sarebbe per la posizione in politica interna di Orban. Quello che interessa loro sinceramente non è la cosiddetta pace, ma è fondamentalmente una capitolazione dell'Ucraina. Orban ha più volte, in modo molto chiaro, affermato che l'Ucraina non è uno Stato sovrano, è uno Stato che dipende interamente dagli aiuti occidentali, e quindi l'Ucraina dovrà fare, questa è l'interpretazione ungherese, quello che non soltanto i russi che la stanno invadendo sul campo, ma anche gli occidentali, fondamentalmente gli Stati Uniti, diranno loro di fare. Quindi questo nuovo piano in 28 punti, che perlomeno ha il pregio di essere più elaborato rispetto ad altri piani che abbiamo visto finora, cioè almeno è suddiviso in molti capitoli e dà un'idea abbastanza chiara di come viene immaginato il dopoguerra, questo piano rispecchia quasi interamente la posizione ungherese.
E adesso siamo alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP30, che si avvia a concludere i lavori a Belém, in Brasile. Il tentativo di trovare un accordo sull'abbandono dei combustibili fossili e sul finanziamento delle politiche di adattamento al surriscaldamento ha messo i delegati in grandi difficoltà. Allora siamo in linea con Belém, dove c'è il nostro collaboratore Antonio Piemontese. Antonio, a che punto siamo? Ti faccio la domanda secca, c'è l'accordo?
Sì, buonasera. Sì, l'accordo c'è, è stato trovato negli scorsi minuti, dopo appena un quarto d'ora dall'apertura della plenaria, che in realtà era stata attesa ed è arrivata dopo una notte di negoziazioni serrate, dopo una giornata tesa come quella di ieri, quando si credeva che comunque ci fosse anche la possibilità di tornare tutti a casa senza, con nulla di fatto. Una COP a due velocità che conferma da una parte la volontà di una porzione non piccola di mondo di procedere contro il riscaldamento globale, ma dall'altra certifica che esiste un gruppo di paesi che si oppone in qualche caso per il clima come leva negoziale per ottenere altro. Ma veniamo al testo. Si tratta di una proposta al ribasso, manca il riferimento alla tabella di marcia per portare il mondo fuori dall'era dei combustibili fossili, la cosiddetta roadmap di cui molto si era parlato, e al suo posto viene creato un Global Implementation Accelerator, un meccanismo cooperativo e volontario. Resta il richiamo di Baku dell'anno scorso a raggiungere 1,3 miliardi di finanza climatica ogni 12 mesi entro il 2035 e un richiamo poi a duplicare la finanza per l'adattamento sempre entro il 2035. Tra vicenni anche alla deforestazione. L'opposizione invece arrivava da un piccolo ma significativo gruppo di paesi guidato, diciamo così, dall'Arabia Saudita, dagli stati produttori di petrolio, ancora fortemente dipendenti dagli idrocarburi, a cui si aggiungono, e non è una novità, la Russia e l'India. La Cina, che è invece il maggior produttore di tecnologia verde al mondo e di fatto leader climatico, per questo ha rifiutato il ruolo di avanguardia, sempre di fatto, diciamo, che troppo facilmente forse le abbiamo voluto affidare. Mentre l'Europa, dal canto suo, ha provato a tenere il punto, ma troppo tardi rispetto a quanto è necessario, e ha pagato le divisioni interne. Invece gli Stati Uniti non sono intervenuti, non c'erano. Trump non ha mandato una delegazione di alto livello, insomma è un negazionista ce lo si poteva aspettare. Le cose migliori sono venute non dalla plenaria ma da alleanze collaterali che si sono coagulate fuori dal negoziato ufficiale. Proviamole brevemente: una coalizione di 80 paesi che vogliono questa roadmap sull'uscita delle fonti fossili capeggiata dal Brasile e che comprende anche la Confederazione, e la proposta di una conferenza ad hoc da tenere nel 26 sempre sulle fonti fossili, guidata questa volta dalla Colombia. Senza dimenticare l'accordo sulla deforestazione nei primi giorni, insomma una COP che getta i semi sul futuro ma lascia l'amaro in bocca per le speranze che la cornice amazzonica voluta da Lula aveva suscitato nei giorni scorsi. E da Belém è tutto.
Antonio Piemontese, sulla conferenza delle Nazioni Unite, la COP30. Antonio Piemontese che ha citato l'India, noi adesso in India ci andiamo perché sta per essere inaugurato un nuovo aeroporto ed è quello della sua capitale, Nuova Delhi. Si tratta del Noida International, costruito interamente da Zurich Airport, che lo ha in concessione per i prossimi 40 anni. L'infrastruttura servirà all'inizio 12 milioni di passeggeri per arrivare a una capacità di 70 milioni di passeggeri all'anno quando tutte le fasi saranno completate. È un'infrastruttura che è costata 750 milioni di franchi. Chiara Reed è andata per noi a visitarlo.
Lo chiamano Greenfield Airport e non perché sia particolarmente ecologico. Certo, ci sono pannelli solari, architettura passiva per massimizzare l'isolamento termico, la luce, ma la dicitura significa semplicemente che è una costruzione nata dal nulla. Il nulla. Prima qui c'erano solo campi. A 80 km da Delhi, in Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell'India con tanti abitanti quanti gli Stati Uniti, è una zona di piccoli appezzamenti agricoli, villaggi polverosi e una crescente ma sparsa presenza industriale. Dal 2019, data in cui Zurich Airport ha vinto l'appalto, ad oggi sono sorte una pista di 4 km, una torre di controllo, un terminal con il classico tetto altissimo e le vetrate. I contadini attorno guardano increduli.
Have you been on a plane before?
Non ho mai preso un aereo, dicono alcuni. Un anziano che ha vissuto a due passi dalla porta d'ingresso tutta la vita dice che solo buone cose possono venire quando sarà finito. Ci sarà lavoro. La vicinanza con i voli, il rumore in India non spaventa se in cambio si ottiene lavoro. Il prezzo delle case è triplicato attorno all'aerodromo. Sorgeranno alberghi, ristoranti. Nessuno si preoccupa per la natura che viene fatta sloggiare senza cerimonie. C'è un parco acquitrinoso accanto, habitat per 70.000 uccelli. Verranno rieducati a spostarsi in un'altra zona, così che non finiscano nelle turbine dei velivoli, non per altro. Ma entriamo in questa cattedrale nel deserto, dove ancora le strade d'ingresso sono di fango, ma accanto c'è lo svincolo dell'autostrada. Il tocco di esoticismo c'è nei marmi, nelle decorazioni artistiche. Niente di strabiliante, non come lo scalo di Mumbai, che è un vero museo. E la Svizzera si rispecchia nelle forme pulite, nel design essenziale e piacevole. Kiran Jain è a capo delle operazioni.
The greenness, for the lack of a better word, comes from the kind of material we've used.
Il verde deriva dal tipo di materiali che abbiamo scelto, porosi, capaci di bloccare i raggi ultravioletti e il calore. Utilizzeremo molte piante, molto verde all'interno del terminal. Abbiamo i nostri campi di pannelli solari e le luci, non so se ci ha fatto caso, sono tutte a doppia energia, solare e fossile. Insomma, abbiamo voluto creare una struttura sostenibile, capace di crescere, di adattarsi e replicabile nell'ampliamento che seguirà.
Has to be engineering that can be replicated.
Zurich Airport conta di guadagnare quando l'aeroporto sarà attivo dalle concessioni sia alle linee aeree che ai servizi ai passeggeri nello scalo e poi con i cargo che aumenteranno la capacità commerciale di questa economia emergente. Ma quando l'investimento comincerà a tornare in pari?
When will you reach break even according to your calculation?
That's not the question I'm prepared to answer.
Non vuole rispondere il CEO Christoph Schnellmann. Come mai un aeroporto svizzero vuole investire oltre confine?
Lavoriamo in India da 25 anni, abbiamo l'esperienza di un progetto a Bangalore che era cominciato anche lì come un aeroporto nuovo, nato dal nulla, nel 2008. Da lì abbiamo tratto il coraggio di investire in ulteriori progetti in India e di operare in altri aeroporti.
L'incognita maggiore appare l'impegno delle autorità locali a fornire il nuovo scalo di collegamenti rapidi con l'area circostante.
L'aeroporto si trova a poche centinaia di metri dall'autostrada Yamuna Express che collega Delhi ad Agra, la città del Taj Mahal. Questo sarà sicuramente l'accesso principale, ma altri collegamenti sono in programma, tra cui anche un treno ad alta velocità da Delhi a Varanasi e Lucknow, che passerà di qui.
I tempi però qui saranno indiani, lasciati all'autorità locale. E sappiamo bene com'è difficile espropriare terreni, mettere in piedi nuove linee ferroviarie, mentre il cronografo dei 40 anni della concessione agli svizzeri ha cominciato a ticchettare.
E in Svizzera noi adesso ci siamo perché alcune migliaia di persone si sono riunite oggi in Piazza Federale per manifestare a sostegno del personale sanitario. Condizioni di lavoro non più accettabili e sotto accusa un Parlamento che a 4 anni dall'approvazione dell'iniziativa per cure infermieristiche forti non ne ha ancora elaborato una messa in pratica efficace. A Berna c'era Alessia Veronelli.
Bienvenue pour cette occupation unitaire et historique sur la Place Fédérale à Berne. Benvenuti a questa manifestazione.
Settore sanitario in piazza oggi a Berna per rivendicare l'attuazione completa dell'iniziativa votata 4 anni fa e protestare contro condizioni di lavoro ormai non più sostenibili.
Je m'appelle Nicolas Weber, je suis technicien en radiologie médicale à l'HFR à Fribourg.
Nicolas Weber, radiologo all'ospedale di Friburgo, manca il personale, ci dice siamo obbligati a ore supplementari ormai diventate la norma. Amiamo questo lavoro e siamo qui per difenderlo. Sindacati chiaramente in prima fila, Enrico Borrelli di Unia.
Bella, il settore della sanità nel suo insieme vive oggi una crisi che possiamo definire assolutamente una crisi sistemica, una situazione assolutamente preoccupante che rischia di acuirsi anche alla luce dell'evoluzione demografica. I partecipanti alla manifestazione, sia il personale curante ma anche molti cittadini solidali, hanno per così dire mostrato cartellino rosso all'autorità politica, al Consiglio federale, al Parlamento, ai cantoni per la loro inazione rispetto alle gravi problematiche che investono il settore. settore.
In azione, come già detto, per l'iniziativa popolare non ancora messa in pratica, Beatriz Rosende, sindacato VPOD.
Stiamo aspettando che le condizioni di lavoro siano più rispettuose. Infatti, quello che succede è l'inverso, vuol dire che le condizioni di lavoro sono peggio adesso che 4 anni fa.
Cure di qualità, gridano i manifestanti. Sì, perché con la situazione attuale a rischio è proprio la qualità, come ci conferma Elia, assistente di cura venuto dal Ticino.
Aumentano i burnout, aumentano gli abbandoni e soprattutto nella nostra Svizzera, quella di confine. E quindi c'è bisogno di smettere di coprirsi gli occhi e cominciare a intervenire in maniera concreta. Il livello sta sempre diminuendo e fra poco toccherà ai nostri genitori, saranno loro nella posizione di dover ricevere delle cure che non potranno ricevere a questo punto, se verranno a mancare i curanti.
Fate sentire che ci siete!
Un appello a voce molto alta, quello lanciato oggi a Berna dal personale di cura Xavier Daniel, sindacato OCST.
Noi vogliamo che venga rispettata la volontà popolare, ovvero quella di garantire delle condizioni di lavoro sostenibili per il personale. In Ticino il quadro dei contratti collettivi è già abbastanza interessante, però mancano le risorse finanziarie. La Confederazione questa richiesta deve prendersela e deve farsene carico, adattando la sua azione alle richieste che sono state fatte.
Poco più di 3.000 le persone in piazza a sfidare il freddo e a chiedere condizioni di lavoro sostenibili per garantire un sistema sanitario di qualità oggi e domani.
Un cuore che batte a Berna, noi veniamo in Ticino nella Svizzera italiana per parlare di riutilizzazione, riparazioni, consumo responsabile, attività, atteggiamenti virtuosi che oggi a Pregassona sono state messe in pratica attraverso lo scambio di vestiti con Fashion Revolution, piccole riparazioni alla propria bicicletta grazie a Saetta Verde e l'inaugurazione del secondo frigorifero Madame Frigo in Ticino, una giornata organizzata dalla cooperativa Area che le ha dato anche un nome inutile. Utile. Camilla Luzzani ha fatto un giro per vedere se l'iniziativa ha riscosso successo.
Come stai?
Bene.
Hai portato qualcosa con te? L'importante è che ci sia un continuo scambio, se porti poco fa niente.
Allora, 1.5, perfetto.
Signora ha portato una borsa, l'avete pesata, come funziona?
Pesiamo tutto quanto e poi calcoliamo quanti chili sono stati raccolti in modo tale da sapere quanti chili di vestiti sono stati scambiati invece che buttati. È importante che si sappia che non scambiamo mutande e indumenti intimi, ecco. Ogni tanto ci capitano gli intimi, però per favore non portateli.
Ha trovato qualcosa di bello?
Sì. Ci sono cose stupende, vale la pena venire qua.
E questi?
Questi qui sono grandi.
Tutto carini.
Che bello, non è tutto cotone, non è quella marca tedesca questa qua.
4.
Sono scarpe, ok.
Scarpe, sì, sì. Troppo piccole per me, ma...
ci speravi.
Ciao.
Ciao.
1.5, perfetto.
Sono aperti da un'ora e mezza. Più di 130 kg già.
A Locarno sono arrivati 215 kg e ne sono rimasti una cinquantina.
2.7.
Grazie.
Grazie a voi.
Vedete un po' che gira.
Sì, no, sì, sì, una bellissima cosa è quella proprio. Ho portato tante cose, ma trovo ancora quante cose. Ce l'hanno ancora 14 e vengo ancora. Quello che magari non mi va bene e li porto. È una cosa meravigliosa che fanno perché aiuta anche a tanta gente.
Ma poi ho visto le scarpe, io se
sì,
lo sapevo,
ora la prossima. Quando le fate il prossimo?
No, perché ora che abbiamo visto
come funziona, vero? Che
ho portato un bel sacchetto di cose, però posso impegnarmi di più.
Non ti piacciono i cappotti? No, ma è da donna.
La porta mia moglie.
Sotto quello e metti un leggings.
Non mi piacciono i vestiti aderenti perché io non ce l'ho al petto.
Ma che bello!
Vero, guarda che metti sui visi del metto.
No, no.
Tra uno scambio e l'altro è ora di uscire all'esterno per inaugurare il secondo Madame Frigo del Ticino. Dopo Locarno anche il laboratorio Inutile avrà un frigorifero pubblico accessibile a tutti 24 ore su 24 per condividere alimenti ancora buoni e ridurre così lo spreco alimentare.
Una realtà
che nella Svizzera conta ben 177 frighi. Il primo frigo che è stato installato in maggio funziona molto bene. I nostri negozi portano quello che è il second hand, quello che è il riciclo, quindi ci piaceva seguire questa politica che si rispecchia molto a quello che è la cooperativa Aria.
Dal bisogno di scambi dei nostri giorni passiamo a quelli invece del passato, apriamo una pagina di storia locale, di storia della Svizzera italiana, perché negli scorsi giorni è stato presentato a Berna un libro che parla del contrabbando tra il Ticino e l'Italia. È stato scritto da Adriano Bazzocco, l'ha incontrato per noi Gian Robbiani.
Sono cresciuto a Chiasso fino alla quarta elementare, per cui il confine mi è entrato dentro.
Lei è autore di questo volume intitolato Spalloni e Bricolle, storia sociale del contrabbando al confine tra Italia e Svizzera dal 1861 al 1939. Perché ci consiglia di leggerlo?
Perché fa scoprire il territorio, perché fa scoprire noi stessi, chi siamo, perché il contrabbando è un elemento identitario forte di chi abita al confine, ma direi anche di tutto il cantone Ticino, capire l'osmosi del confine.
E abbiamo deciso di fare contrabbando.
Partiamo magari dalle basi. Come mai si sviluppò in quella misura il contrabbando tra Svizzera e Italia?
Il contrabbando nasce da un dislivello fiscale, no? Tra la Svizzera e l'Italia. Sfida i governi centrali che vogliono imporre degli ordinamenti che non hanno nulla a che vedere con i territori, perché il contrabbando serviva per lenire la miseria. Ma era anche una sfida al governo centrale, al governo dell'Italia Unita, che era totalmente insensibile ai bisogni del territorio, ma che si avvertiva quando c'era necessità di rastrellare imposte e di rubare uomini da mandare nell'esercito.
La figura storica dei contrabbandieri è avvolta ancora oggi da un'aura quasi mitica, vengono visti un po' come dei Robin Hood nostrani, a loro sono dedicati dei canti popolari. Come mai e quando questa simpatia inizia a cessare?
Questo è importante, cioè il contrabbando non è mai stato in passato assoggettato a riprovazione sociale. Anzi, dopo un'operazione di contrabbando, gli spalloni festeggiavano davanti all'intera comunità. Con il tempo cambia la fisionomia del contrabbando, si passa dal contrabbando delle bricolle, socialmente accettato, a contrabbando di valuta, contrabbando di stupefacenti, addirittura fino in tempi più recenti alla tratta di esseri umani.
Quanto era diffuso per davvero il contrabbando?
Bisogna dire che è stata un'attività estremamente faticosa e anche pericolosa. Molti spalloni sono morti assiderati, sepolti da valanghe, eccetera. Nei momenti di maggiore difficoltà, penso ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale, la necessità di guadagnare qualcosa col contrabbando era tale che la base sociale del contrabbando si è ampliata di smisura, coinvolgendo appunto anche donne e ragazzi. Ragazzi.
E quali erano i beni che venivano contrabbandati?
Allora, diciamo che tradizionalmente il contrabbando è sempre stato esercitato dalla Svizzera verso l'Italia. È importante dire che in Svizzera non era considerato un reato. Erano per lo più zucchero, caffè e tabacco.
E la finanza gridava al
In un periodo particolare, quello durante la Seconda Guerra Mondiale, la direzione di marcia del contrabbando si è invertita con delle grandissime quantità di riso e numerosi altri beni che affluivano dall'Italia verso la Svizzera. Non perché la Svizzera avesse delle difficoltà economiche e l'Italia se la passasse bene. Era esattamente il contrario. Questi italiani trasportavano le merci in Svizzera per ottenere i preziosissimi franchi svizzeri, riuscivano a fare dei guadagni molto importanti.
Ultima domanda, cosa rimane oggi di tutta questa storia? Quali sono i segni tangibili sul territorio di quell'epoca?
Con i bilaterali, con l'Europa, con l'adesione a Schengen, pian pianino il confine si è assottigliato, anzi si è dissolto. La vecchia ramina oramai giace un po' come un relitto, la natura si sta rimpossessando dei suoi spazi e sta andando a seppellire tutta questa storia. Quei relitti suscitano molta malinconia.
Una bella fotografia, quella che ci ha dato Adriano Bazzocco, dei confini del Canton Ticino e della Svizzera italiana. Adriano Bazzocco, autore della ricerca e del libro che verrà presentato sabato 6 dicembre alla Filanda di Mendrisio. E qui chiudiamo 6 di sera. Oggi l'abbiamo preparata insieme a Gabriele Borer. Tra poco ci sarà il magazine culturale condotto da Angelica Arbasini. Prima però c'è lo sport. A domani.